Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e bentornati a tutti nel salotto di Radiovisioni. La scorsa settimana abbiamo parlato di attori emergenti e, come abbiamo annunciato, continueremo anche questa settimana. Brevemente, cosa abbiamo detto l'altra settimana?
Abbiamo incominciato a parlare di Favino, di Elio Germano e di tanti altri. Oggi continueremo con Filippo Timi, che abbiamo anche intervistato. Infatti i nostri ascoltatori non saranno deliziati dalle solite musiche, ma dalla nostra intervista durante gli stacchi musicali. Poi continueremo a parlare di Scamarcio, di Santa Maria, Vaporidis e delle citazioni finali su altri artisti che dovrebbero essere tenuti sotto occhio.
E soprattutto vi faremo nel finale di Radiovisione ci sarà una breve anticipazione su quella che sarà la puntata prossima, che è veramente veramente da non perdere. Ma cominciamo con Timi. Diciamo che sì, attori emergenti, ma soprattutto Timi, visto che abbiamo avuto il piacere e anche l'onore di poterlo intervistare, visto che è venuto qui al Pavone a presentare il suo ultimo film, seconda collaborazione con Salvatores e Ammanniti, Come Dio Comanda, classe 1974. Filippo Timi, perugino Doc, comincia a collaborare giovanissimo con il teatro. Nel 2004 vincerà il premio UBU, ma ve lo dirà lui nell'intervista, come miglior attore under 30.
Ed è un premio molto ambito.
Assolutamente.
In quel contesto.
Ricordiamo che l'UBU Roi è una commedia del teatro francese, mi sembra dei primi del Novecento, quando proprio in Italia c'era il futurismo, ed è una commistione praticamente tra l'arte di Meyerhold, quindi le movenze fisiche, e la commedia all'italiana, quindi maschere che stanno poi a testimoniare le stereotipi umani, quindi una metafora del teatro. E questo nome, insomma, è un po' simbolico forse per l'importanza del premio, ma non cominciamo a discettare, questa puntata la vogliamo rendere un po' leggera. E quindi io direi che dopo questa breve introduzione possiamo partire con la prima parte dell'intervista. Vai.
E noi ti volevamo chiedere, il libro come ti ha aiutato ad entrare nel personaggio di Rino Zena, o al contrario, se si è rivelato controproducente il fatto di conoscere a priori le caratteristiche del personaggio, quindi restringendo così un po' il tuo campo d'azione?
No, zero, no. Per un attore, allora, io inizialmente mi è arrivata la sceneggiatura, quindi prima mi ero innamorato della storia, eccetera. Non conoscevo il libro, anche perché ho un piccolo problema agli occhi. Un libro di 500 pagine, ho detto, ma quel cavolo che mi prendo. Poi dopo invece, con l'aiuto del libro, lo sai, è un regalo, no? Perché tu sì, hai la sceneggiatura che taglia moltissime scene, no? Che ci sono nel romanzo. Però tu hai poi 500 pagine, una Bibbia, no? Dove il personaggio fa altre cose, ha una vita, ha dei pensieri, quindi è stato assolutamente utile, con 4 U addirittura. No, non lo provi, perché è totalmente offensivo, perché io soffro.
Non è neanche gravato, comunque.
E qualcuno bastardo inside. No, quando recito. Ma lì c'è la scena al camion, no? Che io faccio appunto a mio figlio, ha 18 anni e lui che deve avere paura, eccetera. Quella avevo fatto una cosa come 8 volte, non mi usciva a 18 anni. Allora provo con guarda che ha, cioè provo, no? Con il trampolino del guarda, niente. Ma quello, niente, è stata una sofferenza, unica scena, non so perché, dal dettaglio.
Rieccoci, e alle nostre brillanti domande Filippo Timi risponde con la sua solita ironia. È un vero e proprio showman, lo possiamo definire. Ci ha lasciato veramente poco spazio a noi e ha intrattenuto il pubblico facendolo divertire. Avete sentito le risate, ma continuiamo a parlare di lui.
Ricordiamo che l'intervista si è tenuta al Pavone durante la proiezione del suo ultimo film, Come Dio Comanda, di Salvatores, di cui poi parleremo, ed è proprio in quell'occasione che Filippo Filippo Timi ci ha riservato un po' di spazio per un'intervista piuttosto breve, perché poi doveva presentare il suo ultimo libro alla Feltrinelli, ma sicuramente avremo occasione di intervistarlo ancora. E tra l'altro Filippo Timi è anche scrittore, è un artista a tutto tondo, conosciuto al pubblico nazionale grazie al suo libro edito da Fandango nel 2004, Tutto al più muoio, che è una sorta di biografia, potremmo dire, scritta a quattro mani con Albinati. È un libro di cui una parte è diventata poi uno spettacolo teatrale, La vita bestia, interpretato proprio da Filippo Timi nel 2006. Alle spalle però Filippo Timi ha anni e anni di gavetta con il teatro, prima con compagnie teatrali locali, poi comincia a collaborare con Giorgio Barberio Corsetti e la sua compagnia teatrale, e ci saranno molti spettacoli, non mi metto qui ad elencarli perché chi lo conosce l'ha sicuramente visti, chi non lo conosce, conoscetelo.
Beh, siamo a Perugia, siamo nella sua patria, e tra l'altro fra poco sarà anche al Morlacchi.
Sì, con un nuovo spettacolo da lui scritto e sì, sarà da lui interpretato, non ricordo bene il titolo.
Neanch'io, ci informeremo al riguardo, e comunque per chi ancora non lo conoscesse, mi raccomando, fate questa conoscenza con questo grande attore del panorama italiano odierno. Abbiamo detto la scorsa settimana che secondo noi, o perlomeno secondo me, Elio Germano è sicuramente oggi il meglio che il nostro panorama può offrire, ma Filippo Timi non scherza. E a proposito di Elio Germano, quindi cominciamo con questa collaborazione fra questi due grandi autori e Salvatore, che avviene proprio in Come Dio Comanda, dove c'è una interpretazione magistrale di questi due personaggi. Il film è tutto incentrato su tre figure, che sono il padre, Timi, questo pazzo che è Quattro Formaggi, Elio Germano, e il figlio.
In realtà non è pazzo, ma sappiamo che per incidenti sul lavoro, tema sì, attualissimo, ha avuto degli scompensi a livello cerebrale.
Sì.
Michele è sempre molto materiale.
Certo, perché ci dobbiamo ricordare che ovviamente essendo un programma radiofonico e probabilmente le persone che ci ascoltano non hanno visto il film, quindi descrivere una cosa con le parole più semplici che la possono rimandare è forse il modo migliore, insomma, per far capire. Questo film a me, devo dire, è piaciuto molto. È un film che rappresenta un po' il proseguo di Io non ho paura, sempre tratto da un romanzo di Nicolò Mannitti, dove c'è Michele di 10 anni in questa Basilicata, in questo paesino della Basilicata di quattro case, viene narrata questa favola nera di un bambino che vive una vera e propria tragedia, e qui Salvatores e Ammanniti continuano con una nuova favola nera e con una nuova tragedia, sempre di un bambino, stavolta è un adolescente che vive con un padre con un forte carattere, con delle forti problematiche, con dei servizi sociali assolutamente assenti, che fanno delle minacce ma non intervengono nella vita di queste persone per poterla migliorare, quindi questo bambino veramente vive una situazione, mamma mia, che angoscia, e questa angoscia è bellissima nel film, viene trasposta attraverso le immagini dei paesaggi, sono queste lande desolate, ghiaccio, molto tetro, la parte del temporale verso il finale è tutta in toni molto scuri, come l'intervista che potete trovare sul nostro sito, abbastanza scura, e questo trasmette sia a livello di immagini che di contenuti una grande angoscia, secondo me.
Diciamo che Salvatore si è spostato dal sole, dai lunghi prati del sud, della Lucania, alle lande desolate del nord.
Sì, ha fatto sempre un viaggio italiano, e la differenza fra questi due film, per chi non li avesse visti, guardateli anche sotto quest'ottica, è proprio una differenza tra gli italiani del sud che vivono la povertà e quindi escono fuori dalla legge per un qualche modo emergere a livello sociale, quindi questa tragedia di un bambino sotto un certo punto di vista viene giustificata dal fatto che lo Stato non è presente, non c'è, la gente muore di fame e sta male, e quindi cerca di cavarsela come come meglio può. In un nord dove invece c'è un problema diverso, che non è il problema della, che è sì il problema della povertà, ma più che altro è il problema dell'abbandono della persona che vive in un clima alienante, che è quello dell'industria, e che quindi non ce la fa e si rigetta nell'alcol. Non c'è più l'evasione cosciente, ma è proprio un problema psicologico qui, quello da affrontare.
In fondo è una lettura che critica entrambi gli aspetti. Se da una parte c'è, no, una povertà crescente che implica il dover ricorrere a degli stratagemmi illegali, dall'altra c'è comunque una disoccupazione, un tessuto sociale frammentato. È una, credo che con questi due film Salvatore si riesca a fare una lettura trasversale dell'Italia.
Manca il centro, probabilmente il prossimo romanzo di Nicolò Maniti sarà ambientato a Roma o alla Dispoli e quindi Salvatore se ci racconterà anche le realtà del centro Italia, e accompagnati da questa meravigliosa melodia del telefono del nostro boss, continuiamo a parlare di Timi.
Sì, volevo soffermarmi un attimo sulla sua filmografia, ovvero partecipa chiaramente a vari filmetti già dal 2000, e di cui ricordiamo Fare la vita, In principio erano le mutande, Aprimi il cuore, Homo Homini Lupus, che è un corto in realtà, e dovrebbe essere molto interessante, credo che dovremmo procurarcelo. Ha una parte anche nel 2007 in un film di Costanzo, In memoria di me, e viene conosciuto per lo più da giovani, adolescenti, anche signore, grazie al successo di Saturno Contro,
di cui abbiamo parlato la scorsa settimana,
sì, con un regista come Ferzan Ospetek, perché comunque è molto più vicino
commerciale
anche. Certo. E poi parteciperà all'Eredità di Caino, sempre nel 2007, e del 2007 anche Signorina F, regia di Vilma Labate. Mi vorrei un attimo soffermare su questo film, che la critica ha completamente stroncato, e forse dal punto di vista registico non è un granché, però ci sono dei contenuti molto buoni, che è una recitazione che non è male per niente, quindi vorrei un attimo spezzare una lancia a favore del film, anche perché rievoca una questione abbastanza importante, quando nel 1980 a Torino ci sono le lotte sindacali sullo sfondo contro la riorganizzazione aziendale all'interno della casa Fiat, e chiaramente questo avrebbe comportato tanti disoccupati, tante persone che si trovavano in condizioni disastrose. E nel breve lasso di 35 giorni di proteste, infatti,
cosa cioè succede?
No, adesso ero un attimo in stand by. Comunque nel lasso di questi giorni di proteste si incontrano, si scontrano e si innamorano Emma e Sergio, che però vengono da due contesti diversi, perché Sergio è il lavoratore che protesta e Emma invece è colei che sta ai piani più alti, fidanzata del direttore della Fiat. Quindi,
un po' come Ovo Sodo, però era al contrario, lui
sì,
era il figlio dell'industriale, lei la poveretta.
Ed è interessante il personaggio di Filippo Timi, perché credo che Riccardo sta dicendo insomma, non capisco perché. È interessante perché è il classico operaio, la testa calda, che è in prima linea nella lotta, ma alla
ce
fine
ne fossero, ce ne fossero.
Ma alla fine vediamo che è disposto a fare molto per questo amore, e lei anche si comprometterà per lui. Al di là
un
della
po' Giulietta e Romeo.
Sì, ma al di là della storia d'amore, quello che mi piace di Signorina F è appunto il cercare di andare a indagare in questo contesto sociale degli anni Ottanta. È una cosa, è stato interessante appunto. Poi però le critiche si sono scagliate contro il ritmo mancato di Signorina F, lo stile televisivo incapace di registrare le sfumature, quindi lo avvicina più a una fiction che a un grande capitolo del cinema civile, e forse non sono sbagliate, insomma. Quello su cui non sono d'accordo è la parte in cui c'è una critica anche alla recitazione, che sembra ricordare stilemi adatti al pubblico televisivo. Ecco, su questo non sono prettamente d'accordo, perché piuttosto più che al pubblico televisivo, la recitazione rimanda semmai all'arte del dramma, all'arte teatrale, e è chiaro che gli attori di cinema debbano provenire da un contesto teatrale, per lo più succede così.
E a proposito quindi dell'attore, del mestiere dell'attore, di come si recita e qual è la potenza che può avere, abbiamo appunto domandato durante la nostra breve intervista a Timi secondo lui la recitazione cos'è, e quindi adesso ve lo vogliamo offrire tramite questo piccolo brano. E vai.
Il ruolo dell'attore. Attori come Elio Germano, per esempio, dicono che è una vera e propria missione, che è quella di svegliare il pubblico, perché il cinema ha appunto questo ruolo di poter entrare nello spettatore e quindi intendere un po' come un lavoro da missionario. Tu invece come intendi questo? Come un vero e proprio mestiere, come l'artigiano che poi ha alienato il suo prodotto finito, o come una vocazione, qualcosa che ti viene da dentro?
No, guarda, è talmente complicato farlo, no? Appunto perché non dipende solo da te, cioè devi essere scelto, devi studiare, comunque è un mondo assurdo, complicato, quindi ci deve essere una forte passione, appunto, al vento, quindi ma chi te lo può fare? E quindi devi avere un'esigenza, no? E quindi c'è quella cosa lì. C'è anche comunque, per fortuna, tutto quell'aspetto molto concreto, no? Io comunque arrivo da teatro, no? per 15 anni ho fatto teatro, dove non guadagni niente. Ma davvero poco.
Danno un premio UBU come miglior attore under 30 nel 2004.
No, ma non guadagno uguale con i premi. Cioè, no, io chiamo la mamma. Ciao mamma, ho vinto il premio UBU. E lei, quanti soldi ti hanno dato? Niente. Aspetta, ciao amore. Cioè, capito? Quindi no, cioè, no, soddisfazioni tante, insomma. Però soldi zero. Questa cosa ti permette di non montarti, no? Al cinema non prendo tanto ancora. Io spero un giorno di arrivare con se mi hanno dato 1 milione di euro, cioè magari, ancora no. È chiaro che è molto complicato il non montarsi. Semplicemente sono andato a Roma quando c'era il film e a Termini c'era il poster di Come Dio Comanda, quindi con la mia faccia, alto 30 metri. Questo è chiaro che da qualche parte fai wow, so io adesso compierò, no, è quello.
E ritornando a Signorina F, sottolineo che ci sono anche dei momenti molto particolari, quelli affidati ai filmati d'epoca, che ricostruiscono appunto l'Italia delle barricate e ci danno bene la misura del dramma sociale che si viveva in quel periodo. Ma lasciamo per un attimo Timi, se no vi annoiamo.
E continuiamo in questo clima molto italiano, oggi solamente Italia, Italia di attori e Italia soprattutto di film che sviscerano in qualche modo la nostra realtà. E fino adesso abbiamo visto tutte parti negative di questa realtà italiana, e quindi adesso andiamo a parlare di un altro grande attore emergente, nonché bellissimo, Santamaria.
Claudio Santamaria si fa notare già con il suo sguardo magnetico di un vedente, però, di non vedente, scusate, ossessionato dalle note di Almost Blue. Poi lo rivediamo in Romanzo Criminale, poi lo rivediamo nel film per la televisione in cui delinea un fantastico Rino Gaetano. È un personaggio carismatico, eclettico, ma che si pone sempre con una sorta di ironia strafottente.
Sì, ha quell'aurea che io definirei quasi da intellettuale di sinistra, cioè sono impegnato, sto al di sopra, vi guardo tutti con un certo scetticismo e tramite la mia ironia vi comunico tutto ciò. Però non è quell'aurea che ti infastidisce, che spesso c'è in questi tra virgolette intellettuali di sinistra. È veramente simpatico lui, la sua ironia colpisce e penetra nella sua recitazione, e secondo me in una fiction per la televisione, che quindi rappresenta un gradino più basso rispetto a quello del cinema, lui in realtà riesce ad elevarla. La fiction su Rino Gaetano secondo me è molto bella, è fatta molto bene, lui è molto bravo e soprattutto non ci mostra il problema dell'alcolismo di un grande genio che ha una vita abbastanza travagliata ed è impegnato socialmente, senza moralismi, e questa morte non è vista in maniera, cioè non imputa niente alla persona né toglie niente al grande personaggio, e quindi secondo me per chi non l'ha vista è da recuperare.
Santa Maria ha avuto anche una piccola parentesi appena uscito dal liceo artistico nel mondo del doppiaggio, dopodiché frequenta il corso triennale di Action Training tenuto da Beatrice Bracco e lo vediamo al suo esordio nel grande schermo con una piccola parte in Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni nel 97, poi compare nell'ultimo capodanno di Marco Risi e nell'Assedio di Bertolucci. Si fa notare anche in Ecco fatto, che è la prima opera di Gabriele Muccino.
Bello, questo proprio ve lo consiglio io di cuore. Ovviamente scherzo.
Ma è proprio l'interpretazione del giovane non vedente in Almos Blu di un grande regista che va tenuto sott'occhio, quale è Alex Infascelli, che Santa Maria si aggiudica la prima nomination ai Nastri d'Argento.
Sì, continuerà poi con la collaborazione con Muccino nell'ultimo bacio, per il quale era previsto un sequel che probabilmente invece non ci sarà. Ma poi lo stesso anno, nel 2001, con Nanni Moretti, quindi grandi collaborazioni, abbiamo detto già Bellocchio e Bertolucci, adesso Moretti nella Stanza del Figlio, nella quale lui interpreta il commesso del negozio di articoli subacquei. Ricordiamo che questo figlio che viene a mancare nel film muore appunto per un'immersione subacquea. La Stanza del Figlio è stato un film molto criticato, non è piaciuto. È un film molto lento, questo è vero, però secondo me è un film che ha una grande capacità di rendere simmetrici i personaggi. Sono due donne e due uomini, e questi sentimenti familiari che appunto si esprimono in maniera simmetrica, e questa simmetria viene scardinata con questo grave evento, che è quello appunto di un lutto familiare. Secondo me può valere. Sempre nel 2001 con Taraglio gira Amarsi può darsi.
Non lo conoscevo.
E neanch'io.
Sì, ammettiamo le nostre mancanze.
Infatti non ne parliamo e sorvoliamo.
Andiamo avanti. Ad esempio parliamo della commedia Paz, che è stata una commedia esilarante in cui Santa Maria interpreta l'odioso studente Pentotal. Paz, credo che chi ci ascolta l'avrà visto, perché è un film molto gradito per lo più nel pubblico giovanile. È un film che viene fuori appunto dalla fantasia di Andrea Pezzetti, al fumettista, e dal fumetto diventa un film. Ma credo che tutti conoscano e apprezzano Santa Maria per la figura del dandy in Romanzo Criminale, vero?
Sì, sì. Lui stesso afferma: con questo film ho capito di essere fanatico. E quando gli hanno chiesto quanto c'era di lui nel personaggio del dandy. Veramente è un'interpretazione magistrale, è un personaggio bello all'interno del film, con un grande approfondimento psicologico che Santa Maria riesce a rendere secondo me molto bene, e ne abbiamo già parlato la scorsa settimana della trama del film.
Sì, possiamo andare avanti anche qui, possiamo continuare a parlare della sua filmografia, del fatto che ha partecipato anche alla 21esima pellicola sull'agente 007, Casino Royale, dopodiché appunto ha dato il suo corpo, le sue vesti a Rino Gaetano, e nel noir di Iago Panini, Aspettando il sole, anche qui c'è un'ottima performance. Si trasforma poi nel mafioso Antonio Perrone nel film biografico Fine pena mai. Dopodiché diventa uno spaventapasseri nel film Bird Watchers, che è in realtà un western moderno. Si riapre una parentesi di doppiaggio, perché Santa Maria presta la sua voce a Eric Bana in Munich.
Ha una voce molto penetrante, quindi il doppiaggio era quasi quasi ovvio che facesse parte della sua vita.
E anche a Christian Bale in Batman Begins. In realtà non tutti sanno poi che Santa Maria è anche appassionato di musica e dall'ultimo negli ultimi anni appunto ha edito un brano che si chiama Il Pendolo, appunto, sì, che io non ho sentito, ma magari è interessante, insomma.
La prossima puntata probabilmente ve lo faremo ascoltare sotto forma di stacco musicale e adesso Santa Maria insieme alla Chiatti, della quale parleremo più avanti, stanno per terminare Il caso dell'infedele Clara per la regia di Roberto Faenza. È un film che parla appunto di un insegnante di musica durante il giorno e di un uomo che suona la musica elettronica nei locali durante la notte. Non possiamo dirvi nient'altro perché non essendo ancora uscito non possiamo saperne di più. Adesso facciamo una breve pausa dalla nostra intervista a Timmy, ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora di Come Dio Comanda, She's the One.
She's the One di Robbie Williams percorre tutto il film Come Dio Comanda, per cui continuiamo a parlare di Filippo Timmy, appunto proprio del film. Noi abbiamo una piccola intervista doppia fra Filippo Di Mielo e Germano. La domanda
ovviamente
era...
lontanissima dalle interviste doppie delle Iene, molto più profonda.
La domanda è la seguente: siete due attori bravi e profondamente diversi. Cosa avete imparato l'uno dall'altro da questa sintonia che si è creata?
Elio Germano dice: il nostro lavoro non è come andare in bottega di un falegname a imparare delle tecniche. Noi lavoriamo con il nostro corpo. Io ho lavorato con un attore che appartiene alla mia mitologia, ma non so dire cosa ho imparato. Di certo abbiamo tutte e due un amore profondo per questo lavoro, anche un'ossessione, una dedizione quasi mistica. Ci siamo ritrovati con i libri a darci consigli, ci siamo capiti, non sempre è così.
Filippo Timi ribatte: il coraggio di essere senza il guscio pochi lo hanno. Io mi ero innamorato del tempo cinematografico di Elio, che uno ha o non ha. Se indugi troppo diventi una statuina, se corri troppo si perde tutto. È un tempo trasversale, non l'ho imparato perché non si impara, ma puoi goderne. Sono arrivato sul set con una fiducia gratis, e poi è raro inoltirarsela senza attriti trattori. Elio non ha conflitti col proprio ego, è pratico, è concreto, e anch'io sono concreto. Siamo come due cinghiali, è stato tutto teso a costruire, senza tensioni.
E a proposito della concretezza di Elio Germano, ribatte dicendo: abbiamo iniziato subito a giocare a quattro formaggi e Rino.
E Filippo e giù Scappellotti, eravamo già quella cosa lì con tutto il cast.
Tra tutti gli attori non c'è nessuno che lavora per sé.
Gabriele, senza nessun attrito, riesce a tenere le redini in mano, ma senza frusta. Tutti esprimiamo il suo immaginario, e questo è il sintomo di un regista che è davvero autore. Tutti e tutto esprimono quel colore lì. È un risultato veramente armonico. Questo è molto raro, anche perché un film è fatto da miliardi di cose.
E finiamo con una frase emblematica di Germano che dice: anche perché non è una modalità coercitiva. Eh no, la recitazione non lo è. E dopo praticamente questa intervista, nella quale gli si era chiesto di dire cosa avessero imparato l'uno dall'altro, e avendo risposto in maniera completamente inerente alla domanda posta, gli come un po' ha fatto Timmy con noi, continuiamo ad andare avanti e continuiamo a parlare di cinema e recitazione. Io vorrei fare vorrei dire una piccola cosa che mi è sfuggita. La scorsa settimana abbiamo parlato di Favino, anch'esso grande attore del cinema emergente italiano, e a proposito della recitazione lui dice: è bello recitare. Adesso ogni volta che passo per quella piazza indico il punto preciso e dico: vedi qua, sono morto. Che bello poterlo dire, questa è la magia del cinema.
Vero.
E andiamo avanti. E nel frattempo si scatena ilarità fra noi, perché sostengono che diciamo cose senza senso, che si susseguono fra di loro, ma non è assolutamente vero.
È vero, ma noi non diamo importanza a questo,
perché voi non ci ascoltate con la giusta attenzione. Esatto, quindi non potete cogliere i collegamenti intertestuali che ci sono fra quello che diciamo.
E poi al pubblico interessa anche la sensualità della nostra voce, non solo il contenuto.
Soprattutto della mia questa voce.
Qualcuno ha chiesto a Filippo Timi come ha fatto a mettersi nei panni di un personaggio così antitetico rispetto alla sua personale indole, un personaggio così violento, così arrabbiato con il mondo, così feroce,
così nazista,
anche così razzista. E lui ha risposto che è stato difficile, ma che per entrare ha dovuto pensare intensamente a due cose. Primo, mai giudicare i propri personaggi. Secondo, nessun essere vivente è completamente innocente. E per realizzarlo al meglio ha anche pensato a quando suo nonno, che è l'essere più puro che lui conosca, prese a calci sua nonna. E da lì pensò: la verità è che siamo tutti animali feriti, soltanto che qualcuno sanguina più di altri.
È assolutamente vero. E... Mi piace leggere questa frase così profonda di questo Timi, che invece noi abbiamo conosciuto sotto un'altra veste, che quindi abbiamo già detto speriamo per voi e per noi di poterlo reintervistare, magari senza un pubblico dal quale possa fare il buffone davanti.
Perché a lui piace fare il buffone, è una delle sue, non maschere, è una dei suoi personaggi, e ci piace così. Però da queste interviste che noi abbiamo trovato in internet, lo diciamo, emerge anche la parte più intima, che poi emerge anche nei suoi libri, se l'avete letti. E mi piace molto quello che lui pensa del cinema, in cui crede che sia appunto dia la possibilità di portare fino in fondo le proprie emozioni, quello che non riesce a fare di fatto nella realtà: amare fino in fondo, odiare fino in fondo, urlare fino in fondo. È quasi un mezzo catartico, perché comunque, come dice lui, e se avete visto il film Come Dio Comanda capirete, la pioggia finta, quella del film, alla fine bagna davvero.
Sì, perché
senti nel personaggio, non è soltanto una pioggia finta, ma ti senti toccato da quella situazione.
Forse non l'ho capita, però, però va bene.
Questo
non si può essere sempre recettivi e afferrare tutto, ammetto i miei limiti. E quindi continuiamo con la pioggia di Come Dio Comanda. Proprio in un momento di grande temporale, c'era sulle note della Bertè Non sono una signora, e ascoltiamocela.
Dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
Bentornati, rieccoci di nuovo a parlare di attori emergenti e di cinema italiano soprattutto. Abbiamo un po' fatto monopolizzare questa puntata da Filippo Timi, quindi adesso solo per qualche minuto togliamo l'attenzione al perugino di oggi e parliamo di qualcun altro. Parliamo per esempio di altri attori emergenti quali Fabio De Luigi, La Chiatti, ma anche non più giovani. Si ha l'immagine dell'attore emergente che deve essere giovane, invece no. Pensate alla Ricciarelli, Beh, Ricciarelli è un'attrice emergente. Nella Seconda notte di nozze, che è un film secondo me orrendo di Pupi Avati, con Neri Marcore anch'esso attore emergente, una trama veramente stupida, regia brutta, però grande Ricciarelli, un'interpretazione magistrale, una regia veramente che fa pensare a un attore che proviene dal teatro, a un attore che ha fatto grande gavetta, invece no, non lo è assolutamente.
Comunque è un artista, si situa sempre nell'ambito di quel mondo fatato e favoloso.
Sì, però che ti posso dire, l'eclettismo non è dote di tutti. Pensiamo a un Franco Battiato, grande, grandissimo cantautore, però alla regia, insomma, pur essendo un artista, non è che ha fatto delle grandi cose, io posso dire. Più che altro troppo criptici li definirei i suoi film. Abbiamo detto Neri Marcore, che ha fatto anche delle fiction, non solo del cinema. E altri attori emergenti, Fabio De Luigi e La Chiatti è sicuramente una delle più belle attrici che oggi il cinema italiano può annoverare.
Posso dire che non mi piace
come attrice?
No, non mi piace lei, non mi piacciono le bionde slavate, poco particolari.
Oddio, non ti dirò che non è che è poco particolare, lei ha un viso molto espressivo invece, secondo me.
A me non mi piace.
Vabbè, De Gustibus, però non è che per forza ci deve piacere a tutti, però non si può dire di certo che sia brutta.
Sì, no, è che tendenzialmente quando vedo un'attrice non mi baso molto sul fatto che mi piaccia o meno fisicamente, vedo tutta la carica di emozioni che mi trasmette e da lì decido se mi piace o meno. Forse, ecco, lei non l'ho vista mai in un film particolarmente importante o emozionante, quindi...
A me lei, ti devo dire che mi è piaciuta molto, non mi piace come attrice, lo devo ammettere, secondo me è molto scarsa, molto simile alla moglie di Benigni, no? Questo viso sempre uguale a se stesso, se piange o se ride non cambia mai. Un'attrice che insomma ha ancora molto da imparare, però in film come Al mattino l'oro in bocca, forse accanto ad Elio Germano sarà stato lui e lei ha brillato della sua luce riflessa, non so se si è capito che io sono innamorata di Elio Germano.
Speriamo che ci sta ascoltando.
Speriamo, sicuramente.
Secondo me lui è proprio uno dei nostri fan che ci ascolta.
Più accaniti, ma sempre. Certo. Mi ha chiesto un appuntamento, ha detto quando torni a Roma ci vediamo, così discutiamo, perché ho qualche appunto da farvi su delle cose dette. E in quel film devo dire che lei è abbastanza brava, e anche nella fiction con Santa Maria, questi attori emergenti collaborano spesso molto insieme, e nella fiction su Rino Gaetano, nella quale lei praticamente fa la seconda donna, quella che non è l'amore della sua vita ma è una sorta di contorno della vita, e interpreta una donna anche abbastanza forte, ed è una ragazza, direi, abbastanza forte, ed è sì, bravina. Altre collaborazioni tra attori emergenti: Vaporitis e La Chiatti collaborano nel Notte prima degli esami, un film, io non l'ho visto, però lo so, come abbiamo parlato tanto di Rino, non criticare un film senza prima vederlo, sì. Però dai, su.
Però abbiamo pregiudizi,
abbiamo,
diciamo,
pregiudizi, io non me lo guarderò mai perché tanto lo so che fa schifo. Oh, l'ho detto.
Più che altro ho tanti film da vedere, cavolo, non penso a quello.
Ma poi dai, con le colonne sonore di Califano, ma su, già questo svaluta il film. Ma comunque, dopo aver fatto questo, diciamo, questo excursus negli attori emergenti italiani, parleremo dopo di un'attrice che non è italiana ma emergente ed è molto brava, ed è Ellen Page, e del film simpatico e divertente, quindi della comicità di Juno. Ma ritorniamo di nuovo a Timi. E a proposito del suo grande eclettismo, abbiamo finora detto che lui è un attore di cinema, un attore di teatro, un pittore e uno scrittore. E alla domanda con che cosa preferisce esprimersi, se con il teatro, lui risponde:
ecco la risposta. Non proprio. In realtà il teatro è quello che finora mi fa mangiare, mi fa lavorare. Esaudisce, visto che ho una vita privata da suora di clausura, molto per conto mio, pochissimi amici, pochissime fidanzate, esaudisce una certa spinta erotica, perché sono molto erotico. Cioè ho un corpo che veramente mi autoesprime, desideri, fame, voglia, e mi faccio queste orge plateali. Per me fare uno spettacolo è molto sessuale, nel senso alto, del rito, è amare, è fare l'amore.
Oddio, mi si era spento il microfono, scusate.
Scusate per il momento di silenzio.
Un attimo di silenzio, ma cioè, praticamente il nostro regista che fa finta di non poter comunicare a voce, perché in realtà lo sentite in continuazione che parla, però quando deve dire qualcosa di particolarmente stupido si
lo scrive
e lo scrive e quindi ci fa distrarre.
E ti fa distrarre e perdere tempo per leggere le sue cazzate.
Sì, che tra l'altro non ho neanche capito quello che ha scritto. Comunque adesso regia, uomo dall'altra parte del vetro, tra virgolette, ci potresti agevolare l'ultima parte dell'intervista fatta dalle qui presenti a Filippo Timi? La domanda non è stata rivolta da una di noi, ma da una signora del pubblico, e riguarda proprio il personaggio di Come Dio Comanda.
Con il personaggio che hai interpretato, che è molto forte, io ti vedo brillante, ti vedo solare, ti vedo... Insomma, tu che c'era in te? Che cosa di te? Che cosa c'era in quel personaggio, Pierino?
Allora, guarda, io sono cosciente che no, ho la fortuna di scrivere e essere pubblicato, di fare film. C'avrei ora proprio dei motivi per lamentarmi, essere incazzato, cioè, ma dalla balbuzia al fatto che non vedo, a problemi miei personali come tutti. Però quando mi trovo poi davanti a un pubblico è innegabile, cioè è più forte la mia voglia di vivere, di essere un po' di esempio, nel senso che se ce l'ho fatta io, freghi, è possibile, capito? Cioè, allora è come che diventa più grande un pensiero positivo, e quindi ecco perché davanti al pubblico, insomma, di persona mi esce fuori un che bello, cioè dai, affrontiamola sta vita ancora più a pieno, mordiamola, perché appunto poi magari passa, capito?
Da questa frase emerge un po', come dice Elio Germano, anche perché il mestiere dell'attore è un po' una missione. Se nel pubblico cerchi di svegliare, no, dai, mordiamo la vita.
No, per me è nel vivere. Io ora in questo momento sono io, e non Filippo attore ruolo. Io ho vissuto dei momenti quando specialmente facevo teatro, che tipo, a un certo punto, subito dopo il premio UBU, che è il massimo riconoscimento per un attore italiano, è proprio una cosa grossa, anche se non te ne hanno soldi, io proprio in un periodo ero senza soldi, ma proprio senza. Cioè, proprio io che fumo, sto viziaccio, proprio non ho i soldi per le sigarette, capito? Quindi ho vissuto anche il dolore di essere arrabbiato con tutti, ma proprio con tutti, no? Quando tu non hai nessuno a cui, no, chiedere aiuto, cioè sei un po' come Rino, no? Ha questo grande amore per il figlio, e però è aiuto, che cosa fai? Allora ti scatta quella rabbia. Quindi il ruolo è stato anche sano, perché io poi ho sto spirito di Pollyanna, che odio, è una bambina buona, tipo è morto lo zio, pazienza, c'è la zia viva, no? È morta anche la zia, che bello, saranno insieme in paradiso, no? Pollyanna muore. A me mi è servito anche arrabbiarmi in alcune occasioni. Quindi nel film ho sfruttato attraverso il ruolo, io facevo tutte le sue incazzature con mie arrabbiature, capito? Quindi è stato anche catartico, insomma. Cioè, sono anche a brutto muso qualche volta. È che colgo inevitabilmente, ineluttabilmente, il valore straordinario che è potersi dire delle cose. E questo impegno, che comunque c'è, appunto, no? C'è qualcosa di più importante oltre le proprie paure. Magari è, non lo so, abbracciamoci tutti.
Abbiamo citato prima Fabio De Luigi. Fabio De Luigi lo abbiamo visto in numerosi film, per lo più commedie, però qua in Commedio Comanda, film che ha praticamente stato il punto di riferimento di questa nostra puntata, c'è un qualcosa di più. Lo vediamo.
Sì, un Fabio De Luigi impegnato, non più su quella comicità molto corporea che lo caratterizza, come se quasi volesse emulare un po' Franco e Ciccio. È molto... c'è molta fisicità nel suo modo di far ridere.
Sì.
In questa interpretazione invece uomo con sulla quarantina, con la barba, assistente sociale, quindi vive una situazione precaria, perché spesso gli assistenti sociali hanno gli ideali per poter fare, ma non hanno le strutture dietro adeguate. Che gli permettono. Questo secondo me emerge dal film, tant'è vero che lui rimane a dormire con questo bambino.
In lui c'è
solo
la volontà di, però sembra quasi non avere disponibilità altre per poterlo fare. E tra l'altro alcuni lo hanno criticato perché dicono che sia poco credibile in questi ruoli. In realtà io non sono così settaria, perché il fatto che siamo abituati a vedere un attore, di fatto, perché per quanto comico è un attore, in altri tipi di vesti, non significa che lo stesso attore possa appunto vestire un ruolo più impegnato, un ruolo più difficile e riuscirci, perché leviamoci dalla testa l'immagine di Fabio De Luigi comico e guardiamolo senza pregiudizi.
Sì, anche perché secondo me un attore che è comico, ma soprattutto un attore che sa far ridere, cioè, quindi non vi sto parlando di un Christian De Sica, di un Massimo Boldi, con quei cinepanettoni che è la volgarità che fa ridere, non la comicità, ma un attore che invece ha comicità, far piangere è molto più semplice, basta muovere delle corde che sono molto più esterne e quindi più facile,
far ridere da toccare,
è più difficile, quindi chi è veramente un comico è anche un attore tragico. Quindi secondo me è stupido dire che non è credibile in un ruolo del genere. Sarebbe il contrario, un attore drammatico che diventa comico sarebbe meno credibile.
Voglio dire una cosa, perché c'è un mio amico infatti che mi ha fatto notare questa cosa. Come nei film, anche in questo chiaramente, l'assistente sociale sia sempre una figura vista in senso negativo, come quello che si intromette, che vuole portare via i bambini dalle loro famiglie. E lui appunto, questo mio amico, sta studiando per diventare assistente sociale e si incazza di fronte a questa rappresentazione, perché che è sbagliata in fondo, perché l'assistente sociale non fa le cose per ledere gli altri. Però nei film c'è sempre questo tentativo di, anche in questo film, nonostante sia c'è un tentativo da parte dell'assistente sociale, che è Fabio De Luigi, di entrare nella famiglia e di fare il bene della famiglia, perché di fronte ad un padre che non riesce a prendersi cura del figlio è chiaro che scatta il meccanismo di darlo in adozione a qualche altra famiglia. C'è sempre però questa visione un po' di persona che si intromette e che vuole creare malessere.
Secondo me, io non sono pienamente d'accordo con questo. Secondo me nei film non emerge la cattività dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha un ruolo importantissimo nella società, questo è proprio fuori da ogni dubbio. Il problema è che spesso quando un ragazzo, e questa è realtà, non è cinema, quando un ragazzo si trova in una famiglia ed ha una situazione disagevole, sta male, può comunque emergere, perché per quanto come nel caso proprio di Come Dio Comanda possa essere una situazione brutta, hai comunque dell'amore che ti circonda. Se tu vai in un istituto non solo hai una brutta situazione, ma non hai neanche l'amore, quindi ti viene tolto anche quello. Quindi non è l'assistente sociale che viene criticato, è quello che c'è poi,
è il sistema sociale
che è sbagliato, perché l'assistente sociale ha un ruolo che è quello di vedere, prevenire e poi cercare di curare il problema. Ecco, il ruolo del vedere, cercare tra virgolette di prevenire, lo assolve bene, ma poi quello di curare purtroppo non lo può fare, perché o se li prende tutti a casa sua e gli dà da mangiare lui a sti bambini e gli dà l'amore del quale hanno bisogno, o l'ambiente di un istituto secondo me è peggio di una famiglia malata, perché comunque tu a 18 anni, se hai la voglia di emergere, te ne vai a lavorare, te ne vai di casa e comunque proverai sempre affetto per quelle persone che ti hanno fatto del male, perché sono i tuoi genitori. Per un istituto no, non puoi provare affetto per delle mura, insomma. Quindi secondo me è questo.
Ritorniamo a temi più frivoli. Sai che Fabio De Luigi ha cominciato come giocatore di basket?
Ah, sì, sì, giocava nella serie A1.
Sì, esatto, e poi è passato alla televisione, poi al cinema. Facciamo un altro intermezzo oppure non abbiamo tempo?
Sì, passiamo alla domanda che gli hai fatto tu al nostro Timmy. Allora, al modo in cui ti ha sbeffeggiato.
Per giustificarmi vorrei dire che la domanda in realtà era molto più composita. C'era tutto un cappello iniziale che ci avevo messo tantissimo a scriverlo e mi piaceva veramente, veramente tanto. Non avevo tempo, quindi ho dovuto soltanto dire le ultime due cose e lui mi ha preso per il sederino.
Per i fondelli. Ascoltiamoci questa presa in giro.
E per te recitare esistere oppure è troppo estrema come composizione?
Media già.
Non ne ho idea, non l'ho mai fatta.
Sei brava? Studi?
Sì, mi piace studiare.
No, adesso è un po' troppo filosofica, no? Che maniera?
Recitare se esistere.
Così. No, no, no. La vita è ancora più sorprendente. Cioè, è bello il fare film perché per due, cioè, conosci altre persone, no? Stai due mesi chiuso in un paesino, quindi, cioè, è uno stare insieme, si fa tutto quanto insieme. Altra cosa, mai fidarsi di quegli attori, no? Che si prendono il merito per il primo piano o per il ruolo. Dietro al primo piano ci sono davvero 70 persone che lavorano con te, per te.
Abbandoniamo definitivamente Filippo Timi, siamo quasi giunti in dirittura d'arrivo e quindi abbandoniamo anche un po' l'Italia e voliamo verso un meraviglioso continente che è quello australiano e l'unica attrice emergente della quale parleremo non italiana che è appunto Ellen Page. Debutta nel cinema a soli 17 anni, ha studiato al Neptune Theatre School e la conosciamo tutti per l'interpretazione di Juno. Juno McCaff è una 14enne che rimane incinta. In questo film vengono, anzi come si definisce lei, molto incinta. È una commedia brillante nella quale temi importanti come appunto una gravidanza adolescenziale, il matrimonio, l'adozione da parte di una famiglia molto borghese come lei è molto incinta, vengono trattati con un velo di superficialità, però simpatico. Cioè nel senso vengono sviscerati ma mai giudicati e questo sì, fa
un'ironia
sì,
sapiente quasi.
Brava, un'ironia sapiente fa sì che nel momento in cui si guarda il film si hanno sia delle opinioni, dei pareri che sono tuoi e basta, che il film non condiziona e anche si è molto divertiti. E a proposito dell'essere Juno McGuff, lei dice: non so come mi sarei comportata se mi fossi trovata nei panni di Juno. È sicuramente una situazione difficile quella di essere incinta a 14 anni, ma mi ero innamorata del progetto del film, sono contenta di come sia andata e mi è piaciuto il senso di apertura del film nei confronti dell'annuncio della gravidanza. Non c'è lo stereotipo della figlia che viene cacciata di casa e ho anche trovato interessante il rapporto tra Juno e il suo amico. Anche questo, quindi c'è anche il tema dei rapporti fra adolescenti che sono insomma un po' sempre complicati. Quindi sì, un film non stereotipato, un film divertente e per chi non l'ha visto guardatelo.
Una scenografia, una sceneggiatura soprattutto fresca, frizzante.
Anche la scenografia molto
sì, fresca, sì.
Colori brillanti, c'è molto giallo, molto giorno, quindi luce, sole, non c'è mai pioggia. È bello, è fresco, sì, è l'aggettivo giusto.
Sì, ve lo consigliamo.
E quindi adesso a pochi minuti dalla fine vi ricordiamo che abbiamo parlato di attori emergenti e la prossima settimana affronteremo un tema un po' più impegnato, sempre tutto italiano perché parleremo di Mafia e Camorra al cinema, nient'altro da anticipare, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e vi ricordiamo che sicuramente rintervisteremo Timmy e vi salutiamo. Vai.
Sì, vado. Vorrei soltanto consigliarvi alcune letture di Timmy, dato che abbiamo parlato di lui in tutta la puntata. Il libro che ho già citato, il primo del 2005, Tutto al più muoio, quello del 2007, Lasciamole cadere queste stelle, sempre edito da Fandango, e l'ultimo, quello che sta promuovendo in questi giorni, Peggio che diventare famoso. Ricordiamo anche che Filippo Timi è un scrittore di poesie, vi consiglio caldamente di leggere.
Sì, Elisa è proprio una fan di Timi,
no,
solo Timi tutta la vita.
In realtà lo conosco da diversi anni, perché appunto non lo conoscevo come attore ma come scrittore, e mi piace molto la sua scrittura, il modo di dare sfogo ad alcuni sentimenti che nella vita riusciamo a malapena ad esprimere. E ha vinto anche molti premi nazionali per le poesie che ha scritto, quindi ve lo consiglio.
Quindi alla prossima settimana con Mafia e Camorra al cinema. Un bacio a tutti i cineascoltatori, ciao
ciao.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.